Eccoci qua, ci siamo in studio Marco Piccari, Lucio Marinucci. Ciao Lucio,
buon pomeriggio.
No, ben ritrovato. C'è mister Alessandro Cucciari che mi fa tanto piacere, che ci ha fatto un'improvvisata e mi fa sempre tanto piacere.
Come sempre.
Sì. Poi insieme a te, caro Ale, collegato al telefono con noi, e mi fa sempre tanto piacere averlo, perché poi quando abbiamo gli allenatori io dopo li lascio parlare, sono loro che ci devono spiegare un sacco di cose. C'è anche mister Giovanni Mussa. Mister, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, ritorniamo sul discorso, sì. Così coinvolgiamo anche mister Mussa. Ritorniamo un attimo e salutiamo naturalmente tutti coloro che sono collegati con noi attraverso la nostra app. Poi ricordiamo che si può scaricare sempre su smartphone, PC, tablet, anche sulla vostra smart TV e tutte le TV che sono connesse con noi in questo momento. Allora, ritorniamo sul discorso precedente, che sì. Prima di andare in break tu hai accennato, hai detto. Io chiedevo, tra Atalanta e Fiorentina, qual è l'ostacolo più difficile per Inter e Juventus, le rispettive avversarie del prossimo turno? Tu mi hai detto Fiorentina, giusto?
Sì, per svariati aspetti. Allora, ci tengo a precisare che in questo momento sono due squadre difficilissime da affrontare, perché comunque certo. Godono di un'ottima salute, sono squadre in crescita, però parto dalla Fiorentina che ahimè ha perso una partita come tutti sappiamo, e quindi questo lascia l'amaro in bocca. È una squadra che sto seguendo ultimamente, una squadra che è in salute, una squadra che è in crescita, una squadra che propone calcio, una squadra che
ieri grande
piace
atmosfera
molto.
Al Viola Park nella preparazione, giusto Lucio?
Bellissimo, aperto,
e devo dire che
tifosi.
Il fattore ambiente potrebbe anche comunque incidere maggiormente. E poi di fronte c'è una Juve che comunque sta facendo risultati, però ancora non del tutto tra virgolette convincenti. Quindi dall'altra parte c'è un Atalanta comunque in forma, un Atalanta che all'ennesimo anno con Gasperini dimostra sempre di riuscire a fare un certo tipo di calcio, di ottenere certi risultati, e però dall'altra parte c'è un Inter che comunque in questo momento, come abbiamo più volte ribadito, è la squadra più attrezzata, è quella che tra virgolette sta dimostrando una certa continuità.
Fattore ambientale importante. Lucio, ieri grande atmosfera, prima di sentire mister Mussa, sì. Proprio al Viola Park.
Al Viola Park, aperto ai tifosi, quindi c'è stata grandissima partecipazione da parte del tifo Viola. Cori,
è già iniziato un incitamento.
Cori anche già abbastanza rivolti a quelli che sono gli ex giocatori della Fiorentina, adesso ovviamente in bianconero, però anche attestati di stima da parte dei giocatori. C'è Dodò, che adesso sappiamo benissimo essere infortunato, infatti gioca Parisi, è adattato sulla destra come terzino, che ha ringraziato il pubblico anche sui social, quindi si sta cercando un po' di compattezza, anche perché la Fiorentina, oltre alla sconfitta la Lazio, in campionato viene anche quella inaspettata contro l'Empoli,
che è stata forse quella più pesante.
Sì, decisamente.
Mister Mussa, più difficile l'Atalanta per l'Inter o la Fiorentina per la Juventus?
Sono due gare ad altissimo coefficiente di difficoltà. Io ritengo che l'Atalanta sia già più squadra, cioè il percorso dell'Atalanta sia più avanti, quindi ritengo sia più difficile per l'Inter vincere a Bergamo. Però sono due partite dove sicuramente non vedo una favorita netta, perché vuoi per le questioni ambientali già dette, però l'Atalanta arriva da un periodo di forma veramente importante, è una squadra consolidata. Se gioca nel suo consueto modo, l'Inter è facilitata, perché l'Inter è una squadra molto verticale, l'Atalanta ha un attacco di palla molto verticale, quindi può prendere delle imbucate alle spalle importanti l'Atalanta giocando contro l'Inter, ma memore degli anni passati nelle quali l'Inter questo gioco l'ha fatto molto bene, sicuramente Gasperini apporterà delle migliorie o comunque delle sistemazioni per ovviare a questo problema, quindi vedo una partita molto complicata per l'Inter, cioè ci deve essere un Inter al 100% per vincere, perché affronti l'Atalanta che sta al 100%, quindi è molto tirata. Dall'altra parte la Fiorentina, volente o nolente, anche quando domina le partite, anche quando è in controllo eccetera, non chiude la gara, non la vince,
concede.
La lascia sempre aperta, e questo è un sintomo di immaturità sul percorso, cioè ci sta, però deve modificare questo aspetto, perché altrimenti rischi di pareggiare o perdere delle partite che invece meriteresti di vincere. Quindi, e la Juve è maestra nel portare a casa risultati quando come dice Allegri, a corto muso, ecco, quando sono molto tirate la Juve la porta a casa la partita, anche non meritando, anche giocando male, tutto quello che vogliamo, però se c'è mezzo spiraglio la Juve si infila. Quindi la Fiorentina deve essere mostruosa nel capitalizzare tutto il volume di gioco, che sarà sicuramente superiore a quello della Juve.
Senti, visto che avete accennato un attimo all'Atalanta, l'Atalanta tra l'altro viene anche, a parte il quarto posto in questo momento è in classifica, ha trovato pure la doppietta di Scamacca che fa due gol, Lucio, nell'ultima partita.
Esatto, esattamente.
Di potenza e di qualità.
Bellissimo, insomma, il repertorio di Scamacca che poi ha colpito anche un palo, ha sfiorato altre volte quella che sarebbe stata la tripletta. Al momento per il calciatore sono arrivati in campionato solamente tra virgolette 4 gol, anche perché poi lui ha saltato diverse gare ancora per qualche, per qualche problema. Sì, stesso computo di Thuram, due doppiette, l'altra è stata contro il Monza, altra grandissima prestazione. Quindi bisogna cercare di distribuire forse un po' meglio le reti con un po' più di continuità. Tra l'altro l'altra sera in tribuna c'era anche Luciano Spalletti, esatto. Quindi se l'è giocata bene la doppietta questa volta.
Alessandro, che considerazione avete dell'Atalanta? Proprio un giro velocissimo in questo momento, dopo 10 partite, che considerazione avete nel nostro campionato attuale?
Io ho sempre avuto una considerazione positiva dell'Atalanta, da sempre, da quando c'è Gasperini, che ha fatto un percorso straordinario di crescita fino a portarla ad altissimi livelli, e quindi ormai non mi sorprende, perché comunque cambiano gli interpreti, ma lui riesce sempre comunque a dare una quadrata a questa squadra, che poi riesce sempre ad esprimersi con più o meno periodi che tutte le squadre attraversano, però alla fine riesce sempre comunque a stare lì. Non ti dimenticare che io l'anno scorso, che poi tra virgolette ha fatto una piccola rimonta, la consideravo una delle papabili addirittura per le prime, tra le prime quattro, no?
Adesso dopo... è quarta in classifica, esatto, in questo,
esatto,
momento
19 punti.
Esatto. Quindi ho sempre avuto una grande considerazione dell'Atalanta.
Ma anche il centravanti che...
E detto tra noi, ha tirato l'attenzione di quasi tutte le persone, perché sono quelle squadre, quelle piccole squadre di provincia che comunque
ormai
gratificano. Sì, no, ma per proprio... dire, e quindi ne diventano tutti tifosi di queste, esatto, squadre, perché fa piacere vedere queste piccole realtà,
grandi.
Esatto, che ormai diventano
certo,
grandi.
Certo.
E per quanto riguarda Scamacca è un giocatore, a mio modo di vedere, è importante, che ha bisogno solamente, visti i trascorsi, ha bisogno solamente di trovare la continuità, perché questo ragazzo più di qualche volta ha avuto qualche problema fisico che gli ha impedito di mostrarsi per quello che realmente è capace di fare.
Mister Mussa?
Su Scamacca aggiungo solamente che la continuità, ossia lo star bene fisicamente, fa parte dell'essere un campione, che non vuol dire che fai qualcosa per non essere in forma, ma vuol dire che il tuo corpo ti dice che ti devi fermare, quindi vuol dire che potenzialmente non sei un campione a lungo termine. Cioè Messi e Ronaldo nella loro carriera, non stiamo parlando di Scamacca chiaramente, però perché hanno avuto questa continuità? Perché non hanno mai avuto infortuni, e non è un caso, vuol dire che il loro corpo era abituato, cioè aveva una cilindrata tale per cui potevano essere dei fuoriclasse. Siamo sicuri che Scamacca abbia la cilindrata giusta, cioè di sopportazione di questo sforzo continuativo, per poter essere un ottimo giocatore? Per adesso è solo un buon giocatore, perché se continui ad avere queste soste, queste pause, non puoi dire peccato, potrebbe, avrebbe potuto essere. Eh no, è il tuo corpo che dice che non puoi esserlo. Quindi io su questo sono sempre abbastanza critico. Quando un giocatore ha troppi infortuni, tanti infortuni e continuativi, vuol dire che la sua cilindrata non è adatta a un certo tipo di volume di lavoro. Questo è per quanto riguarda Scamacca. Per quanto riguarda l'Atalanta, è una provinciale solo sulla carta oramai, perché tantissimi anni e troppi anni per nominarla ancora provinciale. Questa è una squadra che dà del filo da torcere a tutti, dovunque, in tutte le stagioni. Quindi questa è una grande squadra e non si può più parlare di un fenomeno Atalanta. No, è consolidato. Questa è una squadra con la quale tutti quelli che vogliono vincere devono fare i conti, perché questa è quella che toglie i punti e arriva sempre a ridosso dei primi 4, 5, 6 posti, fa percorso, lancia giocatori, cambia molto, ma non cambia la sua fisionomia. Vuol dire che hanno un'identità estremamente importante e che è da sottolineare in termini positivi assolutamente.
Lucio, sì, stavo leggendo la notizia di Sinner.
Sì, purtroppo è arrivata questa notizia con la rinuncia, il forfè da parte del classe 2001 Alto Atesino, e quindi non prenderà parte poi alla prossima sfida in programma. Questo perché? Non per infortuni, ma perché
ha deciso
il calendario non è strutturato benissimo, questo si può dire. A Parigi Bercy questa notte ha giocato contro McDonald's, e tra tutte poi anche le misure, il rientro in hotel, è andato a dormire alle 5 del mattino, aveva già detto non so se sarò in grado poi domani di affrontare un'altra sfida, quindi alla fine Sinner non ce la fa, doveva affrontare De Minaur, sarebbe stata anche una bella partita, ma invece ha dato forfè il 2001.
Polemica proprio, poi anche Panatta è intervenuto, ha detto ha fatto bene il tennista italiano a prendere questo tipo
il
di
massimo,
decisione.
Ecco, esatto. L'organizzazione a Parigi.
Va bene, riportiamo anche questa news per le due mister che sono in collegamento con noi. Allora, invece voglio chiedervi un'altra cosa. Oggi noi così abbiamo fatto il titolo sulla Juventus Formula 3, giusto?
Sì.
Perché Formula 3? Spieghiamolo.
Perché
un attimo,
l'idea lì davanti nella macchina, quindi Formula 3.
Si parla,
esatto. Poi sulla carta vedremo se sarà riportato o meno di un possibile utilizzo di un tridente, quindi di tre giocatori offensivi contemporaneamente lì davanti e poi quindi una rivisitazione anche verosimile del modulo del porsi in campo. Prima dicevamo le opzioni 3-4-3, potrebbe essere questa la chiave magari per avere il
oppure
tridente e la difesa 3
3-5-2 con esterno, o il 3-5-2 con Manzovic, esterno,
esatto,
sarebbe...
che possa fare un po' l'attaccante anche.
Mister Musta, parto da te, questa situazione dei tre attaccanti, visto che insomma la Juventus però sta andando bene, quindi in questo momento ha dei risultati, ha trovato un suo equilibrio, leggevamo questi giorni di un possibile cambio addirittura di modulo, non so se passare a 4 in questo momento sia giusto visto i risultati che ha acquisito, ricordiamo è la seconda miglior difesa del campionato, però c'è questo tridente che fa un po' gola, no? Ken, Vlahovic e Chiesa. Che idea avete? È una cosa attuabile oppure in questo momento, visto che le cose stanno andando bene, è meglio lasciare tutto così?
Secondo me non cambierà il sistema di gioco, il modulo e neanche gli interpreti più di tanto. Partirà con due perché si tiene questo jolly per la partita in corso al limite, ecco, non sicuramente dall'inizio dove poi devi ritornare a una condizione e non incrementare invece aggiungendo un attaccante. Io ritengo che la Juve sia più una squadra da ultimi minuti, cioè da secondi tempi, e quindi se deve giocarci un jolly, l'allenatore lungimirante come Allegri se li tiene per dopo, non li mette lì tutti in campo e poi vede come va. Cioè se anche andasse in vantaggio la Juve non ha vinto la partita, ecco, la Juve te la vince sul finale sempre, come ha fatto col Milan, come ha fatto un po' in tutte le gare dove erano partite equilibrate, come sarà questa con la Fiorentina. Quindi mi aspetto, per come la vedo io, che rimanga inalterato il modulo e anche gli interpreti, che si tenga i jolly nel caso in cui la partita prendesse una piega diversa.
Quindi davanti, la coppia davanti, se conferma questo, a tuo giudizio quale potrebbe essere? Vlahovic-Ken?
Ad oggi probabilmente più Vlahovic-Ken, perché Chiesa ti può venire buono dopo, perché se poi sbagli ad andare in vantaggio le ripartenze di Chiesa sono tremende. Quindi io personalmente mi terrei questo modo di giocare, cioè gioco con la squadra che ha fatto risultato sperando di farlo ancora, e nel momento in cui il risultato si mette dalla mia parte ho anche Chiesa che la può chiudere poi in ripartenza. Ecco, questa potrebbe essere un'idea di piano gara. Poi chiaramente noi vediamo da fuori, lui in settimana avrà fatto le sue valutazioni, avranno studiato bene la Fiorentina, avranno visto.
Io non credo, io ti devo dire, non credo, mister, nel cambio della difesa, del modulo difensivo.
Neanche tu,
no, Alessandro?
No, assolutamente no. Ma normalmente i cambi tattici vengono apportati quando ci sono delle defezioni o comunque delle problematiche. Come hai detto tu, in questo momento la Juventus sta funzionando e quindi difficilmente toccherà non solo il modulo ma anche i giocatori che comunque, e come ha detto Musta giustamente, cioè mi tengo anche delle frecce, possibilmente coloro che possono comunque a partita in corso subentrare e cambiare radicalmente la partita con gli strappi, come Chiesa ha dimostrato nell'arco della sua carriera. Quindi io credo che non cambierà. Poi sai, chi vive la giornata come Allegri, cioè chi meglio di Allegri,
sempre con la coppia,
io non toccherei nulla per nulla. Come sta facendo in questo momento, ed è giusto che sia
Ken,
così.
Però il Ken che abbiamo visto a Verona deve giocare, però
certo,
non può star fuori.
Per quello che ti sto dicendo, cioè è giusto dare fiducia comunque a chi sta facendo bene, a chi si sta comportando bene, a chi sta portando certo i risultati. Poi ribadisco, è attrezzata la Juve comunque anche per apportare delle modifiche qualora si verificasse qualche situazione, diciamo, di disagio, quindi poi non manca certamente l'esperienza d'Allegri per poter fare le sue valutazioni.
Assolutamente. Dicevi, Lucio, scusami, volevi aggiungere qualcosa?
No, totalmente d'accordo, l'avevo detto. Poi sul fatto in realtà che la Juventus sia una squadra, come diceva anche il mister Musta, da minuti finali lo certificano i numeri, perché la Juventus ha segnato 16 gol in campionato, 7 di questi, cioè la metà, sono arrivati nell'ultima mezz'ora di gioco, quindi è una squadra
che
specializzata
non molla,
anche nel saper incidere nei minuti finali.
Molto fino alla fine, rispecchia,
esatto,
anche
l'abbiamo visto col Verona,
modo di stare in campo della squadra. Sì, 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 assolutamente. Ci sta questo tipo di pensiero. No, allora invece vi volevo chiedere una cosa. Non so se avete avuto modo, prima di andare in chiusura di questo blocco, di leggere oggi un po' l'intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera. Ha parlato, insomma, dei 10 che non ci sono più nel calcio attuale. Una delle cose che ha detto: adesso è un calcio più fisico, ti aggrediscono, c'è il pressing, quindi si fa fatica a trovare dei giocatori con queste caratteristiche. Però ha detto una cosa dopo: dice, gli allenatori con cui mi sono espresso meglio, Zeman e Spalletti. Che, insomma, lì il 10 non c'è proprio la figura del 10 in quel tipo di calcio. Però lui si è espresso bene, ha segnato, ha fatto delle annate di alto livello, no, Alessandro? Quindi, come dire, non c'è il 10 di vecchia maniera, però ha fatto bene comunque anche in questo tipo di calcio.
Beh, ricordo con Zeman, Totti era ancora abbastanza giovane, se parliamo
all'esterno, se non era.
Se parliamo del primo Zeman, sì. Comunque Totti era ancora non dico un ragazzino, però era nel suo momento, tra virgolette, di esplosione. E come sappiamo tutti, Zeman è un maestro comunque a far crescere i ragazzi. E tanto è vero che basti vedere, insomma, le squadre che lui prende, le prende sempre comunque formate da tanti giovani. La stessa cosa l'ha ripercorsa anche nel Pescara di tanti anni fa con Immobile, Verratti, Insigne,
Sansovini pure, cioè.
È un piacere giocare con i giovani, perché i giovani sono quelli che comunque ti mettono l'anima in campo, e quindi sono più facili, tra virgolette, da plasmare, da far crescere. E poi, per quanto riguarda Spalletti è stato molto importante, perché comunque quando tu hai giocatori come Totti, ma vale per Totti, vale per Baggio, vale per qualsiasi altro 10 che noi abbiamo avuto la possibilità di ammirare, è chiaro che sono giocatori ai quali devi lasciare la più ampia libertà possibile, perché sono giocatori che ti fanno il colpo in qualsiasi momento, magari anche se non dovessero beccare la palla per 60 minuti, poi ti fanno il colpo da campioni, che quindi non puoi imbrigliarli in qualche situazione di schema di gioco, perché a volte ecco, l'intelligenza da parte di un allenatore è anche quella di riuscire a sfruttare i giocatori per le loro capacità, e non provare a fargli fare cosa vogliamo noi,
non
a tutti i costi, ingabbiarli. Questo è un cruccio un po' da parte di più di qualcuno, che cerca sempre di voler incidere, ma poi molto spesso le situazioni sono semplici. Quando hai i campioni vanno gestiti nel miglior modo possibile.
Mister Mussa?
Io parto dal contrario invece, diciamo, il numero 10 adesso dove lo mettiamo, visto che giochiamo tutti 4-3-3 o 3-5-2? Non c'è più il ruolo del trequartista. Allora mi viene da dire, ragioniamo perché non c'è più il trequartista. Il trequartista non c'è più perché, come dice giustamente Totti, il calcio è diventato più fisico, più atletico, quindi fai fatica a sopportare il talento senza una prestazione fisico-atletica, perché giochi, tra virgolette, ovviamente, in uno in meno quando non hai la palla. Quando ce l'hai, giochi con uno in più, assolutamente, per il talento. Allora, cosa nasce adesso come soluzione, come compromesso, diciamo, su questa cosa? Che il 10 viene decentrato, o il 10 gioca da seconda punta, quindi chi ha le due punte gioca con un 9,5 e con un 10,5, che sono tutte e due 10, cioè che vengono alle gare, ma sono tutte e due finalizzatori. E chi gioca col 4-3-3 gioca con un 10 decentrato, cioè il Dybala che gioca nella Roma gioca comunque aperto, non gioca mai centrale, viene centrale ma parte aperto. Tantissimi numeri 10 da adesso, gli attuali numeri 10, partono fuori per venire dentro a giocare. Vuoi perché il presidio della zona centrale del campo a livello tattico proprio prevede grandissima densità. Tutti i sistemi di gioco attuali prevedono grandi densità nel centro, quindi partendo fuori tu ricevi palla con un tempo in più a disposizione per sprigionare il tuo talento, e in più in fase di non possesso avere un giocatore fuori che non difende non è come averlo dentro, perché dentro sei vulnerabile alla parte più importante del campo, si domina nel campo, si domina nel centro, Quindi se tu invece stai esterno e non difendi, diciamo che mi perdo mezzo giocatore anziché uno. Quindi questo è il compromesso che gli allenatori hanno trovato. Io i numeri 10 forti li faccio giocare sempre, gli trovo una sistemazione di un altro tipo, ad esempio questa è buona, cioè ti metto laterale, così se anche mi perdi inizialmente la palla lateralmente non è un problema, ecco.
Cioè non rinuncerei mai alla qualità, no Alessandro?
Ma non puoi rinunciare alla qualità, non puoi. Poi c'è da dire pure che sono cambiati i tempi. Io è la cosa che trovo cambiata nel calcio di oggi, onestamente, sono i difensori. Non ci sono più marcatori importanti come riuscivamo a far esprimere una volta. Adesso colpa dei settori giovanili, colpa delle marcature a zona, non credo. Comunque la marcatura uomo si è sempre insegnata, forse siamo stati dei maestri negli anni a tirar fuori i giocatori di questo tipo. Possiamo andare anni addietro e ricordare veramente fior fior di giocatori. Oggi vedo delle difficoltà, delle lacune, soprattutto sotto l'aspetto di tattica individuale. Vedo giocatori in grossa difficoltà nel difendere, ma proprio già dall'impostazione.
Se ti ricordi, Marco, sì, abbiamo avuto Fabiano Santa Croce collegato giorno fa
a Euro Maracanã.
Esatto, sì. E ci disse esattamente questa cosa qui, disse che lui intravedeva guardando le partite degli errori marchiani in fase di marcatura da parte dei giocatori di adesso, dice nella nostra già generazione non sarebbe mai accaduto un movimento del genere, una disattenzione del genere. Quindi diciamo che è una visione comune questa qui dei metodi di marcatura non così efficaci come quelli di un tempo.
È perché vogliono attaccare gli allenatori, attaccano, non si difendono più, vero?
Si predilige più
la... mister, è colpa vostra, volete
è giusto, attenzione, è giusto comunque cercare la partenza dal basso. Io la trovo una cosa corretta, perché è bello comunque vedere il
non
calcio.
Sempre però, è giusto, però
io dico che comunque non bisogna perdere di vista nell'insegnamento comunque della tattica individuale, comunque del sapere come bisogna ricevere la palla, la postura. Cioè noi facciamo degli errori veramente banali e oggi, non, come dicevo prima, non vedo più difensori importanti, se così vogliamo dire.
Questo è sicuramente un dato di fatto. Abbiamo un po' di problemi. Siamo cresciuti a centrocampo, dove abbiamo un po' più di soluzioni. E dietro qualche cosina abbiamo perso. Vabbè, speriamo insomma di ritrovare qualche difensore importante. Va bene. Ha visto Ruben Neves potrebbe ritornare in Europa lasciando il calcio,
il grande calcio arabo,
calcio
dici.
Finto, come ho detto io, no? Il calcio finto si è già stufato.
È stato l'addio dall'Europa che ho sofferto di più di tutti, perché poteva veramente fare il salto di qualità,
perché poi andrebbe al Newcastle, che comunque c'è una connessione con il mondo, capito?
Una coincidenza che sia al Newcastle,
capito? Mister Musa si è già stufato, diceva vabbè, ho capito tutti questi, però qui il calcio non mi sembra una grande cosa.
Ci sarà questo fenomeno di ritorno sicuramente,
tornano.
Come è normale che sia, verrà da giocare per un agonista. È vero che è lavoro, ci sono in ballo un sacco di soldi eccetera, ma lo spirito del calcio è molto più arcaico, cioè deriva da un fatto culturale di lotta, di battaglia. Il calcio è nato per questo motivo, per agonismo, cioè per prevalere. E là su cosa prevali? Cioè prevali in nessun modo, perché non c'è proprio questo tipo di cultura. Il calcio nasce da queste parti in Sud America e da noi con altre ambizioni, che non è quella del dominio economico, ma quello del dominio sul campo. Quindi mi aspetto un ritorno da questo punto di vista, perché a livello culturale ci sarà probabilmente un assestamento. Adesso c'è stato questo boom, ci si assesta e si tornerà su dei livelli normali.
Tra l'altro l'operazione sarebbe in prestito con diritto di riscatto, i contatti sono già stati avviati, lui avrebbe praticamente, il giocatore tornerebbe in Premier, ma soprattutto con lo stipendio che gli pagano gli altri, quindi hai capito?
All'Hilal, lui compagno di Neymar, abbiamo letto
il business
estate,
l'ha fatto.
Ricordi le clausole sul contratto di Neymar.
Assolutamente, va bene. Mister Musa, la ringraziamo, la lasciamo al suo viaggio, non so dove è diretto, ma gli facciamo un buon viaggio e ci sentiamo presto.
Grazie mille a voi, a presto, alla prossima.
Un saluto a Mister Musa. Alessandro, noi ci fermiamo, prendiamo una pausa, adesso arriva un altro gruppo di amici. Io voglio anche affrontare un paio di argomenti. Uno riguarda un po' la situazione Vlahovic, adesso la chiediamo anche a chi insomma questa situazione di che cosa fare per il futuro di Vlahovic, perché parliamo qui di una situazione contrattuale, di un ingaggio che andrebbe quasi a
1 milione al mese netto, da 7 a 12 milioni all'anno, dal luglio 2024.
Dal luglio 2024, che peserebbe 43 milioni sul bilancio della Juventus.
Un giocatore già in rosa, per dire.
Che ha fatto 27 gol in 22 mesi. Adesso tu pensaci, perché dopo dobbiamo capire che cosa fare con Vlahovic. A tra poco, state con noi, torniamo subito. 331 82 00 213.